Abbiamo visto sui giornali quest'oggi La Repubblica titola tra NCC e tassisti, tensione per Uber finisce dai carabinieri, Il Corriere titola guerra taxi NCC, inseguimenti e accuse, La Nazione apre con Uber taxi, il clima è subito teso. Noi avevamo fissato con Claudio Giudici, che rappresenta a livello nazionale il presidente di Uri Taxi, per parlare appunto dello sbarco di Uber Black anche a Firenze, arriverà anche a Napoli, in altre città tra pochi giorni. E nel frattempo c'è stato questo episodio. Claudio, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, qui c'è un 41enne lucchese che dice: mi hanno inseguito in 10, ho avuto paura, non dormo di notte, sono scappato. Ma che è successo prima di entrare nel merito della questione più strutturale, diciamo così? Restiamo sull'episodio un minuto, se sei d'accordo.
Ma Palumbo, senta, allora, per quanto riguarda l'episodio dell'altro giorno, secondo me rischiamo davvero di tediare gli ascoltatori, anche perché, come dire, il vostro è un pubblico colto e sinceramente inquadrare la faccenda in baruffe tra taxi e NCC mi sembra davvero di sminuire un problema ben più grande. Mi consenta di dire questo. Allora, intanto un po' di numeri. Il servizio taxi cos'è a Firenze, ma più in generale in Italia? È un settore che si compone di 40.000 piccoli artigiani che investono ogni anno circa 160 milioni di euro in tecnologia e in posti di lavoro. Diamo lavoro a circa 2.500 persone durante la pandemia, non ne abbiamo licenziata nessuna. Finito il tempo del divieto ai licenziamenti, altrettanto non abbiamo fatto come tante multinazionali che subito hanno proceduto con il via libera ai licenziamenti, non abbiamo licenziato nessuno. Questa intanto è una differenza fondamentale, no, tra un sistema che poggia sulla figura dell'impresa artigiana e della cooperazione, articolo 45 della Costituzione. Rientriamo dentro le tutele dell'articolo 45 della Costituzione, purtroppo il legislatore della classe politica troppe volte se ne dimentica e come dire, c'è una scelta politica ben precisa. Da un lato c'è un modello, ripeto, centrato sull'impresa artigiana e la cooperazione, dall'altro lato il modello delle multinazionali. Davanti chi abbiamo? Davanti abbiamo un colosso da 100 miliardi di dollari quotato a Wall Street che non ha un'auto di proprietà, non ha un autista assunto, tuttavia questo è il gigante che abbiamo davanti. Le dico la verità, quando trovo qualcuno che non parteggia per i tassisti in questa sfida immane che abbiamo davanti, boh, mi viene da dire forse hanno subito delle violenze da piccini, perché non si capisce davvero. Però ecco, qui il contesto di fondo che ci troviamo davanti e che ha interesse non per il settore taxi ma per tutti i cittadini è il seguente. Noi circa un anno fa il nostro paese, così come gli altri paesi europei, abbiamo sottoscritto il cosiddetto Recovery Fund o Plan o Next Generation EU. Solitamente quando ci sono questi inglesismi c'è sempre il pacco dietro, e anche stavolta, a mio modo di vedere, io già un annetto fa denunciai questo aspetto. Cioè, cosa abbiamo accettato noi un anno fa? Che il paese, per circa 60 miliardi di euro a fondo perduto all'interno di un piano di circa 200 miliardi, dove il restante invece è a debito, ha accettato tutta una serie di condizionalità esterne, quasi fossimo una povera economia africana o dell'America Latina. Queste condizionalità esterne cosa vogliono dire? Vogliono dire che ci viene richiesto a livello europeo di aprire tutta una serie di mercati interni, e in particolare quelli dei servizi pubblici locali, non solo del servizio taxi. Quello del servizio taxi, fra l'altro, non ce lo richiedono neanche di aprire, perché noi non rientriamo nella direttiva Bolkestein. Qui però a paradosso si aggiunge altro paradosso. Il bello è che questo tipo di errore di sottoporre il paese a, diciamo, all'attacco di capitali stranieri è la terza volta che lo compiamo. La prima volta fu durante gli anni 90, no? Se lo ricorda, la stagione delle mitiche privatizzazioni. Certo. Anche a quel tempo il dominus era Mario Draghi, a quel tempo come manager di Stato. Siderurgia, banche di interesse nazionale, autostrade, telecomunicazioni furono tutte privatizzate. I due terzi di questi asset strategici finirono, questo lo dice la Commissione parlamentare d'inchiesta del 2001, finirono in mani a capitali stranieri. E quali, conosciamo tutte le cronache drammatiche che hanno riguardato questi asset negli ultimi anni, si pensi a Autostrade, si pensi alla siderurgia prima Riva e poi ThyssenKrupp, si pensi anche alle telecomunicazioni, cioè abbiamo delle telecomunicazioni, un asset strategico del paese che è in mano straniera, e poi vabbè, le famose storie sulle banche di interesse nazionale, tutti conosciamo le cronache. La seconda volta che compimmo questo tipo di errore fu ai tempi del governo Monti. Si ricorda la famosa lettera della BCE, anche lì c'era di mezzo anche a quel tempo Mario Draghi, era una lettera a firma Trichet Draghi, e anche lì veniva richiesto al nostro paese di aprire i mercati interni a che cosa? Al cosiddetto mercato, a precisi interessi stranieri che hanno interesse a entrare in certi settori. Bene, ora per quanto riguarda il nostro settore, il paradosso è che, come dicevo prima, non rientriamo all'interno di questo processo di liberalizzazione richiesto all'Europa, ma abbiamo così tanta fame di capitali esteri che se non, come dire, dimostriamo all'Europa di voler aprire tutta una serie di mercati, in particolare, ripeto, quello delle utenze, quello delle bollette, no? Dell'acqua, del luce, del gas, e ci hanno messo di mezzo anche i taxi, questi soldi non ci arrivano. Ora, per quanto riguarda il nostro settore, il paradosso è che si vorrebbe sottoporre a concorrenza una serie di operatori che fanno parte di un mercato strettamente regolamentato, e lo si vorrebbe sottoporre a concorrenza da parte di vettori che queste stesse regole, questi stessi, diciamo, diseconomie non verrebbero ad avere su di loro. È evidente, si va a istituzionalizzare una forma di concorrenza sleale. Allora, le cose sono due: o si accetta, come ha fatto la civilissima Danimarca, di sottoporre eventuali nuovi vettori, quelli delle multinazionali, che volessero entrare in questo mercato, alle stesse regole dei tassi, quindi una tariffa amministrata che non varia a funzione della domanda di servizio. L'obbligo di prestazione, cioè se la signora dopo un'ora di fermo al posteggio mi chiede di andare a 500 metri, è obbligato a portarla, pur essendo diseconomica quella cosa.
Chiaro.
Bene. Una multinazionale in questo caso che fa? Sì, la porta o non la porta, oppure dice sì, la porto, ma il prezzo quadruplica. Hanno un algoritmo che arriva fino a 17 volte la tariffa ordinaria. E abbiamo dei turni imposti, cioè lo decide il legislatore quando io devo lavorare, non posso sceglierlo io in funzione delle aspettative di mercato, perché il legislatore vuole che H24 il servizio sia coperto per tutelare un diritto costituzionale del cittadino, che è quello alla mobilità. Quindi o i nuovi vettori sono sottoposti a queste medesime regole, oppure liberano anche noi, noi non siamo d'accordo, ma liberano anche noi da queste stringenze, da queste diseconomie, perché altrimenti noi si combatte a mani legate e gli altri sulla base, diciamo, dei principi del cosiddetto libero mercato, che, ripeto, ha sempre nome e cognome poi alla fine. Questo è il quadro di fondo che abbiamo.
Si tratta di concorrenza a dir poco sleale. Claudio Giudici, ti fermo qui, sei stato chiarissimo, torneremo sulla questione, grazie per il momento e buona giornata.
Grazie a voi.